Cari amici, ci fermiamo un attimo con le vostre dediche perché è arrivato il momento di accogliere qua, è un onore per me avere a Radio Robinson il grandissimo Francesco Baccini. Ciao Francesco!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao Francesco, allora innanzitutto benvenuta a Radio Robinson.
Grazie.
Allora Francesco, tu sei arrivato al pubblico, al grande pubblico che ci hai fatto cantare, ecco, con Sotto questo sole, che hai vinto il Festival Bar nel 1990 e poi Nomi e cognomi nel 1992. Ecco, con questi brani ottieni il grandissimo successo, ci hai fatto ballare, cantare, ecco, con queste canzoni e tutte le altre. Allora, io Francesco volevo chiederti, sì, ritorniamo un po' indietro, negli anni 1989, dove hai pubblicato il tuo album d'esordio, il tuo primo album. Ecco, volevo sapere un po' come hai creato questo album e che effetto ti ha fatto pubblicare proprio il primo album e da lì poi sei partito.
Bene, come dire, è stato un parto lungo, nel senso che l'album è dell'89, ma io erano anni che andavo in giro,
è vero, sì,
in giro a cercare casa discografica, anche perché all'epoca non è che c'erano concorsi o è robe, vero, del genere. Quindi dovevi armarti di pazienza e andare a bussare alle case discografiche, parlare, c'erano questi direttori artistici che erano le persone che dovevano ascoltarti e poi capire se c'era delle possibilità, ma era veramente una cosa molto difficile, anche perché all'epoca non è che uno poteva farsi il disco da casa.
È vero,
giusto. Non c'era la tecnologia che c'è oggi.
No,
oggi
purtroppo
io
no.
Lo studio a casa, mi faccio il disco a casa. Nell'89 era impossibile, quindi o trovavi una casa discografica che ti facesse un contratto e supportasse chiaramente l'incisione, il fare un disco, e quindi era molto difficile, non era facile. E come dire, io poi proponevo delle canzoni abbastanza particolari, non erano canzoni tra virgolette commerciali, e quindi le case discografiche dicevano ma sì, però sono difficili, sono strane, e io però c'ho la testa dura, no? Non volevo certo cambiare, anzi loro tentavano di cambiarmi. Io però non ci stavo, allora o facevo il mio disco come volevo io, se no niente.
Okay.
Quindi ci voleva anche una bella dose di...
è vero, di cazzim, possiamo dire un po' così.
Tu pensa che io per fare il primo album mi sono licenziato da dove lavoravo, ho preso la macchina e sono andato a vivere in macchina a Milano per un anno, cioè quindi una roba da...
No. È vero.
Cioè, è una decisione importante.
Poi arrivi anche
poi poteva andare malissimo, che sai, come dire, non è che avevo cognomi famosi o gente che mi non è che mi aspettavano con un contratto, quindi era veramente uno su mille ce la fa, come cantava Morandi, no?
È vero.
Poi, però dire, quando credi in quello che fai, alla fine riesci a superare anche le montagne.
È vero, poi anche tu arrivi anche da esibizioni dei tuoi altri brani inediti in giro per i locali, ecco, di Genova, ecco, quindi ti sei già esibito, quindi avevi
sì,
già...
Sì, no, beh, la famosa gavetta.
Bravo, la famosa gavetta che hanno fatto tutti i cantautori, ecco, genovesi e poi tanti altri, ecco.
Ma anche perché sai, stare su un palco non è una roba così semplice.
Non è facile. Ecco. La prima volta che tu hai salito sul palco, no? Quindi com'è stata quell'esperienza?
Beh, innanzitutto appunto locali, club, dove proponevo le mie canzoni, quindi non è che andavo a fare piano bar o cantavo il pezzo che mi chiedevano a richiesta, io facevo le robe mie. E devo dire che la gente comunque rispondeva sempre bene, quindi quelle sono comunque prove che quello che fai arriva alla gente. Da lì poi a fare il primo album il salto è enorme. Io ho avuto la fortuna di poter fare come volevo il primo album, la mia prima discografica è stata Caterina Caselli, e quindi ho iniziato con Caterina, con la CGT, che era la sua casa discografica, e poi dopo un anno lei vendette tutto e mi sono ritrovato a Warner. Sono passato così dal giorno alla notte con una multinazionale, ma perché Caterina vendette tutto a Warner. Mm-hmm. E quindi i miei primi 5 album, perché all'epoca ti facevano dei contratti da 5 album, Oh, mamma. E devo dire che le case discografiche ti seguivano molto, nel senso che non è come oggi che se non azzecchi il primo singolo non fai neanche il secondo singolo. All'epoca facevi un album e magari dicevano, boh, magari vendiamo il terzo album, quindi c'era più un lavoro su di te.
È vero.
Come... Quindi loro credevano in un artista e quindi non abbandonavano subito, ecco.
Che differenza c'è nel pubblico di oggi rispetto al pubblico quando tu hai iniziato? Mm. Ecco, come ti relazioni con il pubblico di oggi?
Ma guarda, io quando scrivo, non mi pongo mai il problema di chi ascolterà. Nel okay. senso che io innanzitutto faccio canzoni che piacciono innanzitutto a me.
È vero,
perché
giusto.
Se non piacciono a te è la fine. e poi ovviamente spero che piacciono anche al pubblico, però non è che io faccio le canzoni per il pubblico. Io credo che l'artista deve seguire una sua strada e al massimo è il pubblico che deve seguire l'artista, non il contrario.
Giusto, infatti.
Perché sennò diventi un'altra cosa, ti appiattisci su quello tra virgolette che funziona, no? Allora, se oggi funziona la trap, io dovrei fare un disco con l'autotune, ma non mi viene in mente neanche. Io continuo per la mia strada. Credo che gli artisti ragionino così. Io ho avuto l'esperienza di essere amico di grandi artisti come Fabrizio De André, Lucio Dalla, Iannacci.
Ecco.
E loro erano esattamente così.
Un aneddoto su questi artisti, Lucio Dalla o Fabrizio De André, il primo che ti viene in mente, anche Enzo Iannacci, ecco, poi hai certo. fatto tantissime collaborazioni, ecco.
Sì, sì.
Un aneddoto su un artista.
Non ho capito.
Un ricordo che tu hai...
Beh, ho tantissimi, anche perché con Fabrizio ci siamo frequentati per 10 anni, quindi
giusto.
Passavo le notti a casa sua a parlare di qualsiasi argomento, perché Fabrizio era una persona molto colta, uno che si informava su tutto, curiosissimo, e nonostante che tra noi, cioè lui poteva essere mio padre, perché Fabrizio, io più o meno l'età di Cristiano, quindi poteva essere mio padre, ma c'era un rapporto di amicizia come se fossimo coetanei. Così, una roba strana, anche perché Fabrizio era uno molto solitario. Io in casa di Fabrizio in 10 anni avrò visto 3 persone. Cioè, Fabrizio non era uno che andava in giro o che faceva venire gente a casa sua così.
Bello.
Con Fabrizio si è instaurato proprio questo rapporto di amicizia, di complicità, no? Come dire, vedevamo il mondo in maniera simile, quindi. Ma è normale, no? Tra amici funziona
certo,
così.
Certo.
Allora... Poi ovviamente nasce anche la collaborazione. Io, per esempio, abbiamo fatto un duetto che era Genova Blues, che era nel mio secondo album, e io collaborai alla stesura di un testo, di un brano di Fabrizio che era nell'album Le Nuvole, che si chiamava 800, ed era proprio la canzone che iniziava il primo brano dell'album. Quindi... Ovviamente tra amici c'è stima reciproca e quindi si collabora anche.
Ok, allora io Francesco, ora ti chiamavo Fabrizio, ecco, perché stavo pensando a Fabrizio De André, ecco. Allora Francesco, passiamo a questo brano che tra poco lo andremo ad ascoltare. Questo brano è proprio una dedica a Matilde Lorenzi, questa giovane promessa di sci alpino scomparsa tragicamente, vabbè, per una caduta durante un allenamento, ecco. E allora, come è nata?
È un fatto che mi aveva colpito molto, perché è successo l'anno scorso.
È vero, sì.
Beh, quando muore una persona di 19 anni è una cosa contro natura, perché 19 anni inizi la tua vita.
È vero, da lì inizia il tutto.
In più Matilde è morta facendo quello che amava di più fare, cioè sciare. E io da ex sportivo, anzi no, io tuttora faccio sport, e non ho mai pensato nella mia vita, mi vado a allenare e non torno più a casa. Cioè,
ecco,
è già. Una cosa a cui non pensi nemmeno lontanamente, no? E quindi Matilde, che era in rampa di lancio, perché era già campionessa juniores di Super G, quindi aveva un futuro importante davanti. E tutto si è finito in un attimo.
È vero.
In un incidente anche abbastanza strano, perché nel punto dove lei è caduta era un punto che non era neanche considerato particolarmente difficile. Però ho notato che da quando è uscita la canzone hanno riaperto il caso che era archiviato, perché pare che ci siano delle responsabilità, anche perché quest'anno, nell'ultimo anno, sono morti quattro ragazzi del giro della nazionale in allenamento. Quindi non può essere un caso, probabilmente su questi campi di allenamento di sci non ci sono adeguate misure di sicurezza.
Di sulla sicurezza, lavorare più su un po' la sicurezza per tutti questi atleti, ecco.
Ma infatti i genitori di Matilde hanno proprio fatto una fondazione intitolata a suo nome, che proprio si occupa di questa cosa, affinché non dico non succeda più, ma si affronti questo argomento, ecco.
Com'è nata, ecco, l'idea di scrivere proprio questa canzone? Cosa volevi comunicare attraverso di essa?
Allora, praticamente io stavo scrivendo le canzoni dell'album nuovo che uscirà nel 2026 e a un certo punto mi chiama un regista che si chiama Paolo Galassi e mi chiede se gli scrivevo la canzone per il suo film, che era un film su Christian Ghedina che è uscito qualche settimana fa nel cinema. E io, che non sono uno che scrive come dire, su commissione, e gli dico: guarda, non so se mi viene qualcosa, se mi viene qualcosa ti chiamo. Allora una sera vado al pianoforte e mi viene in mente appunto la storia di Matilde e di gente viene fuori la canzone. Allora il giorno dopo chiamo il regista e gli dico: guarda, io non so se la canzone c'entra col tuo film, ho scritto questa canzone su Matilde Lorenzi, che lui sapeva, di cui sapeva benissimo la storia, e gliel'ho cantata al telefono, al piano.
Ok.
E lui mi ha detto: guarda, ho la pelle d'oca, per me questa è la canzone del film. E quindi l'ho incisa, e ovviamente fa parte dell'album che uscirà nel 2026, e quindi la canzone nasce così. E soprattutto non volevo fare una canzone, come dire, la marcia funebre di questa ragazza, anzi il contrario, non è una canzone triste, è una canzone di speranza, perché alla fine io ho parlato della vita di Matilde, non della morte, e la vita di Matilde, anche se è stata molto breve, è stata una vita felice, perché lei faceva quello che gli piaceva, cioè la sua passione. La canzone è soprattutto rivolta ai ragazzi di seguire le proprie passioni fino in fondo, perché
è vero,
la morte c'è solo una vita senza passioni.
Ok, allora Francesco, è arrivato il momento di andare ad ascoltare questo nuovo singolo, proprio Matilde Lorenzi, e cari amici, siamo pronti per ascoltare Matilde Lorenzi di Francesco Baccini.
Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi e lacrime scendono giù. Non ricordo l'attimo, la neve mi chiamò e mio padre mi portò fin lassù. E sono come una musica che risveglia l'umanità. Sono irraggiungibile come una meteora che va. Il respiro è rapido, non lo sento più. Forse non c'è logica nel buttarsi giù, ma la vita è un attimo, questo io lo so, basta un centimetro per l'eternità. E sarò libera, sposo la gravità e gli occhi brillano, la mia vita è tua. Qua sono irraggiungibile come una meteora che va. Non c'è niente che mi fermerà, sole non si spegnerà.
Radio Robinson.
E abbiamo appena ascoltato il singolo che si intitola Matilde Lorenzi di Francesco Baccini, che è in collegamento proprio con noi. Allora Francesco, io ti faccio i miei complimenti perché mi è piaciuta davvero tantissimo e ricordo a tutti quanti che Matilde Lorenzi, questo singolo, è proprio dedicato alla, a questa giovane promessa dello sci alpino scomparsa tragicamente per un allenamento, ecco, questa campionessa proprio Matilde Lorenzi. Allora Francesco, ricordo subito a te come a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando che il singolo sarà in rotazione, quindi per una settimana tutti quanti abbiamo la possibilità di riascoltarlo di nuovo. E poi si è inserito nella nostra top 10 di Radio Robinson, Robinson Compilation, e Matilde Lorenzi è il disco della settimana proprio di Radio Robinson. E c'è anche l'opportunità di vedere proprio il videoclip legato a questo brano. Ecco,
ma guarda, il video l'abbiamo fatto con molto semplice e con delle immagini che i genitori di Matilde ci hanno dato, di immagini private dove c'è lei da bambina. Lei che comincia a sciare, che vince le prime gare, quindi è un po' come fosse un super 8, sai, filmati di quando ti riguardi, quando eri piccolo.
È vero, sono andato proprio a vedere il videoclip di questo brano Matilde Lorenzi, è veramente fantastico e ascoltando anche insieme alla canzone, ecco, proprio capisci il senso di quello che tu hai espresso, ecco, tramite questa canzone.
Voleva essere un video proprio a supporto delle parole, cioè che e che fosse comunque emozionante, perché quando si parla di certi argomenti, sai, devi andare coi piedi di piombo. Ho cercato di di trattare l'argomento in maniera non retorica.
Ecco, bravissimo Francesco. Allora io ti lancio adesso una provocazione. Hai partecipato al Festival di Sanremo nel 97 con la canzone che ricordo si intitola Senza Tu. Ad oggi, no? Cosa ne pensi di questi Festival di Sanremo che stiamo vivendo proprio oggi?
Ma guarda, io non so più cosa pensare, perché io non so, per esempio eliminerei la categoria big, perché una volta big aveva un significato, voleva dire artista di chiara fama.
È vero.
Oggi io vedo, ma come tutti, no? Quando esce la lista di Sanremo, almeno metà dei nomi non sai chi siano.
Giusto, infatti. Ecco,
allora vorrei capire la differenza tra uno che partecipa nei giovani e uno che non, magari ha fatto due singoli su Spotify, cioè ora non è quello che ti rende big. Big vuol dire, come dire, c'è una carriera, c'è un percorso, no?
Anni e anni di carriera, anni e anni di gavetta poi.
Certo, come dire, la musica non è mica uno sport, non è che c'è un limite di età.
Certo.
E purtroppo ultimamente, negli ultimi anni, viene trattata esattamente così invece. Ci sono dei limiti di età e dici, ma perché? Non facciamo mica nuoto, non facciamo mica sci.
È giusto.
Io ho scelto di fare musica proprio, guarda, io a un certo punto da ragazzo, chiaramente le mie due passioni erano la musica e lo sport, e a un certo punto ho scelto la musica proprio perché la musica non ha età, cioè tu puoi Morricone dirigeva l'orchestra fino a 90 anni, cioè, per dirti, ecco. Ornella Vanoni fino
a 91 anni,
a settimane fa, cantava ancora, cioè, quindi non c'è un limite di età, c'è quello che proponi, quindi una canzone non ha un'età, e la musica è per tutti, e soprattutto io non ho la mentalità di vedere la musica come una gara. La musica non è una gara, anche perché la gara divide, la musica unisce per me.
La unisce, ti fa anche compagnia.
Ma certo, ma poi questa rivalità, no, che c'è tra cantanti, i fan di quel cantante che odiano quell'altro cantante. Cioè,
certo, non lo concepisco, è vero. Sì.
Ma no, non ha senso, perché se a me piace un cantante, a te ne piace un altro, e al massimo li ascoltiamo tutti e due, cioè, oppure se non ti piace non lo ascolti, ma Esatto. Io vedo che oggi la musica è vissuta soprattutto come una gara di numeri, ma non ha nessun senso, perché magari uno può azzeccare una canzone, va in prima in classifica e poi fa solo quella, cioè, ripeto, io non ho mai inteso la musica come una gara.
Ok, allora Francesco, arriviamo, come hai detto tu all'inizio, prima di ascoltare il nuovo singolo Matilde Lorenzi, questo singolo, ecco, anticipa proprio il nuovo album in uscita nel 2026. Ci puoi raccontare qualcosa su questo nuovo album, il titolo?
Per adesso è abbastanza top secret, perché non vi voglio levare la sorpresa.
Ok, perfetto.
Sarà un album che farà comunque parlare, perché affronto diversi argomenti, musicalmente molto vario, perché ogni canzone è un genere completamente diverso. Anche perché mi diverte così, io l'ho sempre fatto. Se tu prendi tre mie canzoni, Ho voglia di innamorarmi, Sotto questo sole e Le donne di Modena, sono tre mondi musicali completamente differenti.
È vero. Allora ti strappo una promessa, Francesco: appena sei pronto con questo nuovo album, io ti aspetto di nuovo qua a Radio Robinson.
Certo.
Così faremo ascoltare un altro nuovo singolo contenuto proprio in questo nuovo album.
Che uscirà intorno alla metà di gennaio.
Ok, allora io ti aspetto, così faremo altre chiacchiere.
Assolutamente.
Perché ho da chiedere un sacco di cose, ecco, non finisce qua. Allora,
certo.
Hai intenzione anche di fare poi un tour, in programma anche un
sicuramente,
tour?
Sicuramente, anche perché diciamo il concerto è la cosa che mi diverte di più. Cioè, la cosa che mi diverte di più è fare dischi e fare concerti, quindi il concerto è una parte fondamentale della mia attività.
Ok.
Quindi sicuramente ci sarà un tour in giro per l'Italia.
Ok, perfetto. Allora Francesco, io ringrazio te per essere stato con me qua a Radio Robinson, è stato un onore averti ai microfoni di Radio Robinson. Ci risentiamo per l'uscita di questo nuovo album e io ti aspetto di nuovo, anche perché ho tante altre cose da chiederti, ecco Francesco.
Perfetto.
Starei
prestissimo.
Ore e ore a parlare con te. Ecco, allora,
grazie.
Nel frattempo Francesco, prima di salutarti, ti auguro un buon Natale e un felice anno nuovo.
Anche a te.
E ci risentiamo. Grazie per essere stato con me, Francesco. Un abbraccio.
Ciao. Ciao.